Era la polca numero 4, scherzando ma non troppo, di Dmitri Shostakovich, eseguito da Tullio Forlenza. E il 21 giugno scorso è stato presentato al Ministero della Sanità, sono state presentate al Ministero della Sanità le linee guida per la valutazione di impatto sulla salute. È una nuova valutazione per le infrastrutture che verranno create, di qualsiasi genere, che verranno create in questo paese in futuro, e di cui si dovrà valutare appunto gli effetti che possono avere la costruzione di industrie piuttosto che di altre cose, lo vedremo fra poco, sulla nostra salute. Ed è una novità. Ne parliamo con Fabrizio Bianchi, che è ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, ma anche dell'unità operativa metodologica di questo progetto Linee Guida per la valutazione di impatto sulla salute. Ne parliamo anche con Luca Carra, giornalista scientifico e ambientale che segue da tempo queste cose. Buongiorno Fabrizio Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Luca Carra.
Buongiorno, eccomi qua.
Ecco, allora Fabrizio Bianchi ci spiega in breve, diciamo, se è possibile, cosa sono queste linee guida per la valutazione di impatto sulla salute?
Sono un prontuario di cose da fare per i valutatori e i proponenti, cioè per chi poi dovrà valutare un progetto attraverso gli studi che vengono eseguiti di impatto ambientale o valutazioni strategiche ambientali, e quindi tutti coloro che siedono intorno ai tavoli cosiddetti conferenze di servizi che devono dare una valutazione di questi studi su cosa sono poi, cosa comportano questi progetti che vengono fatti, o piani o progetti o interventi. Ma questa volta anche per i proponenti, cioè si danno delle guide a chi deve proporre uno di questi piani, in modo che sappia cosa deve fare e sappia anche cosa gli viene chiesto in fase di valutazione. Si sta parlando di valutazione di impatto sulla salute prima che un intervento sia effettuato. Quindi è una valutazione preventiva, in questo è un po' la novità, cioè è la stima dei casi in più o in meno di malattia che si possono determinare se si attua un intervento, o meglio se si attuano più interventi, perché di solito si fanno valutazioni di alternative. E l'altra novità è il coinvolgimento dei portatori di interessi fino dalle prime fasi dello studio, e la terza cosa importante è che è uno strumento che per i decisori, per chi deve prendere le decisioni, perché le prenda il più possibile basandosi su evidenze scientifiche fredde.
Ecco Luca Carra, facciamo un esempio pratico. Mettiamo che un imprenditore vuole costruire, che so, una nuova industria tipo l'ILVA, prima non occorreva che valutasse l'impatto sulla salute, adesso dovrà valutarlo.
Certo, sì, è proprio così, soprattutto se ho ben capito queste linee guida per legge si potrebbero già applicare soprattutto a grandi impianti industriali, tipo i petrochimici, cose di questo genere. Poi magari questo si può approfondire, ma sicuramente per un grande impianto siderurgico di questo genere, a questo punto, oltre alle normali procedure di valutazione che già vengono prescritte peraltro anche dalla Comunità Europea, tipo la VIA, la VAS, eccetera,
la valutazione di impatto ambientale, sì.
Esatto, oppure quella strategica per aree più vaste, si andrebbe ad aggiungere anche una valutazione di incidenza sulla salute, che peraltro mi risulta che in molti altri paesi già sia attiva, no? Come Health Impact Assessment, e quindi concretamente bisognerebbe rivedere e studiare il progetto alla luce di una serie di scenari che cercano di capire quanto quel progetto, quell'intervento sul territorio abbia o meno un impatto in termini di mortalità, di malattie, di impatti, perché appunto si conoscono ovviamente una serie di sostanze nocive, di interventi che possono o direttamente o indirettamente ledere la salute. Direttamente sono appunto determinate sostanze che sono conosciute anche se con margine di incertezza. Indirettamente perché? Perché si vanno a considerare anche tutte quelle quei fenomeni come, non so, poniamo una discarica, magari in sé per sé non avrà questo, ha un impatto sulla salute, ma magari non è un grandissimo impatto sulla salute, ma se noi consideriamo tutti le centinaia di camion che vanno e che vengono per portare i rifiuti alla discarica, al problema specifico della discarica dovremmo aggiungere anche l'inquinamento dovuto a questi mezzi, no? Dunque
nel fondo della complessità della
sì, complessità e visione molto olistica, insomma, e completa di tutti, immaginare quelli che possono essere tutti questi effetti e quantificarli secondo queste indagini epidemiologiche.
Fabrizio Bianchi, a chi si applica? Cioè, prima abbiamo fatto il caso di una grande industria, ma se uno vuole creare una piccola azienda, anche questo dovrà avere una valutazione di impatto sulla salute?
Ma in questo momento se è un'azienda che o un nuovo intervento che necessita o in termini tecnici si dice è assoggettato a uno studio di VIA, a uno studio di impatto ambientale per poi avere una valutazione di impatto ambientale, per la verità già dovrebbe effettuare delle valutazioni dell'impatto sulla salute, perché già la normativa nazionale, ma ancora di più la direttiva 92 del 2011 della Commissione europea, rafforza molto questa valutazione, questa componente sulla salute. Quindi se deve fare uno studio di impatto ambientale, deve fare anche uno studio di impatto sulla salute. Per le grandi industrie, come diceva Carra prima, c'è già il collegato ambientale dalla legge di stabilità, il cosiddetto legge sulla green economy, che prevede la VIS per i grandi impianti. Poi per quanto riguarda l'ILVA c'è la cosiddetta valutazione del danno sanitario, che per ora vale solo per l'ILVA perché è considerato impianto strategico, ma che costituisce un precedente. E poi aggiungiamo anche che nel piano nazionale di prevenzione del Ministero della Salute, che vale dal 2014 al 2018, la valutazione preventiva degli impatti sulla salute è considerata come uno strumento portante del piano nazionale di prevenzione. E per ultimo aggiungiamo anche che molte regioni stanno facendo molto e ci sono tante applicazioni, tante esperienze a livello regionale, dunque sembrerebbe che questo strumento, per il quale da diversi anni abbiamo profuso un grande sforzo per riempirlo di contenuti sia tecnici sia scientifici, sembrerebbe che adesso la situazione, con la presentazione di queste linee guida che sono state apprezzate anche il 21 quando sono state presentate, il lavoro di questo progetto del finanziato dal Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha visto la partecipazione di tante regioni, dell'Istituto Superiore di Sanità, del CNR, di ISPRA e di altri soggetti, sembra che la situazione alla fine sia matura per apprendere questo strumento, che è uno strumento potente, che è uno strumento, a me piace dire, in grado di evitare fattori di rischio conosciuti e che sarebbero evitabili, e quindi è uno strumento di prevenzione primaria, è in grado di individuare precocemente l'effetto di alcuni fattori di rischio e quindi anche uno strumento di prevenzione secondaria, è in grado di migliorare gli interventi anche che si vanno a fare attraverso sorveglianza, mitigazioni, e quindi è anche uno strumento di prevenzione terziaria, ecco. E quindi ci domandiamo perché non usarlo bene.
Roberta Fulci, penso che anche i nostri ascoltatori hanno delle domande.
Sì, abbiamo appunto un paio di domande per Fabrizio Bianchi. La prima, lapidaria, retroattività. Evidentemente il nostro ascoltatore si chiede se questa valutazione può essere applicata anche agli edifici già costruiti. Qualcuno invece ci chiede degli impianti in trasformazione, ad esempio cementificio che si vuole trasformare in inceneritore. E poi ci scrive Lucio da Prato: io abito tra un'autostrada e due ciminiere, come si fa distinguere tra i danni di una e delle altre?
Ah, che belle domande. Dunque, la prima certamente sì, si può fare una VIS, una valutazione di impatto sulla salute retrospettiva e anche trasversale, cioè di qualcosa che si sta modificando adesso. Noi parliamo sempre di più di quella prospettica perché ci interessa di più evitare dei danni che non sono ancora avvenuti, e invece quando si fanno delle valutazioni di tipo retrospettivo evidentemente qualcosa è già avvenuto e quindi magari si vanno a contare delle malattie in più o dei decessi in più, e a noi ci piacerebbe invece fare qualcosa per evitarle queste, però si può fare. E l'altra cosa, la domanda successiva me la ripete per cortesia?
Io abito tra un'autostrada e due ciminiere.
Questo è possibile farlo, ci sono gli strumenti e i metodi che consentono di distinguere l'apporto che hanno ambedue o anche più di due fonti di inquinamento, si possono distinguere bene, si può dare a ognuno qual è il contributo all'impatto sulla salute, anche perché molte volte hanno impatti diversi perché producono sostanze diverse e quindi ci possono essere effetti diversi, e questo si fa, oggi ci sono gli strumenti che permettono di farlo.
Luca Carra, una dei temi importanti che emergono, diciamo, nelle linee guida per la valutazione di impatto sulla salute è la compartecipazione di coloro che hanno una posta in gioco, quindi anche dei non esperti.
Certo, questo è fondamentale, perché se non c'è questa partecipazione dei cosiddetti appunto stakeholder, portatori di interesse, il processo rimane molto meno condiviso, cioè è un elemento fondamentale per costruire un consenso insomma intorno a questi interventi. La realtà in Italia soprattutto, ma non solo, delle questioni ambientali e del nesso ambiente-salute è il conflitto sociale. Guardiamo dalla TAV a tutto, a tantissimi esempi, no? Cioè il conflitto duro, sociale, alimentato da, tra le altre cose, anche una cattiva comunicazione e una mancanza di reale partecipazione dall'inizio in questi progetti. Se questo venisse fatto dall'inizio per bene, con metodi peraltro già rodati, forse questa conflittualità sarebbe minore e ci si lamenterebbe anche di meno del fatto che in Italia non si riesce poi a realizzare piccole e grandi opere, diciamo, no? Quindi partecipazione è un qualcosa che in qualche modo conviene a tutti, conviene a chi è direttamente interessato a questi lavori per poter dire la sua, ma anche a chi questi lavori poi li vuol fare nel modo migliore.
In un minuto, Fabrizio Bianchi, il tema, il rapporto tra ambiente e salute dunque sta diventando un rapporto visibile, insomma, importante.
Sono i cittadini che lo hanno ben chiaro e molte volte lo pongono in modo non del tutto corretto sulla base di quelle che sono le informazioni, appunto, e la comunicazione che viene data. Però hanno ben chiaro questi legami e a livello scientifico sono altrettanto chiare molte relazioni fra ambiente e salute. Quelle che non sono chiare sono in corso di studio e possiamo su quelle anche applicare il principio di precauzione, e quindi è un tema che in altre nazioni viene affrontato in modo stretto, cioè direttamente andando a studiare le relazioni ambiente-salute. In Italia si studia molto approfonditamente, molto bene, le questioni ambientali, altrettanto quelle sanitarie, un po' meno le relazioni su ambiente-salute, anche se nelle aree a rischio e nelle aree contaminate è stato fatto un gran lavoro negli ultimi anni, e quindi ci sono le premesse per fare meglio.
Bene, io ringrazio Fabrizio Bianchi, ricordo ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e membro dell'unità operativa metodologica del progetto Linee Guida per la valutazione di impatto sulla salute. Ringrazio Luca Carra, giornalista scientifico e ambientale. Ringrazio ovviamente Costanza Confessori in regia, Roberta Fulci che abbiamo sentito in viva voce, Matteo De Giuli in redazione, Giulio Falchieri alla console qui a Napoli e Tommaso Margiotta a Roma. E adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Losurdo e Marco Maugeri.